Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, Gesù.
Pensate che strano Dio che ha mandato il suo Figlio non per condannare, ma per salvare il mondo. Noi chissà come avremmo fatto. Oggi la Chiesa ci chiede di meditare un mistero che lo so già, lo capite anche voi. Non è molto semplice da immaginarsi. Una sola sostanza, tre persone, un solo Dio. Beh, io non voglio attardarmi in questioni filosofiche, se no non usciremo. Vorrei però con voi ripercorrere una storia, almeno quella che ci ha raccontato la Bibbia, che non è una storiella. Non è neanche un racconto di fatti, è una storia sapienziale che ci aiuta a capire chi è Dio, che cuore ha e come ha scelto di parlare con l'uomo. Beh, se vi ricordate dall'inizio, Dio, creando l'uomo a immagine e somiglianza, gli fornisce la possibilità di relazionarsi, tant'è che quando l'uomo ha solo le cose, gli animali e le piante davanti a sé, si sente solo. Dalla sua stessa intimità Dio trae la possibilità della relazione, perché lui possa somigliare a quello che Dio è in se stesso. Non lo conoscevano ancora come Padre, Figlio e Spirito, ma egli si comporta come uno che è in relazione. L'uomo lo sa perché ha bisogno di relazione. Se un uomo ha bisogno di relazione, vuol dire che questa è la sua necessità autentica. Se è la sua necessità autentica, è legata alla sua natura. Se è legata alla sua natura, non può che venire da Dio, lo capisci? Un bambino ha bisogno di latte quando nasce, non di pollo arrosto. Perché di questo è fatto, di questo ha bisogno e questo gli viene dato. Ma in questa comunione l'uomo, che condivide con Dio un aspetto veramente incredibile, la libertà, pensate. La libertà, non quella di fare come gli pare, ma la libertà di scegliere il bene, di incontrarlo, il bene, riconoscerlo subito e sceglierlo. Beh, io lo so che per te non è così, no? Perché non lo riconosci il bene, a volte sei così, così. Beh, l'uomo con questa capacità, davanti alla tentazione, ha scelto quello che gli pareva, ha cambiato il senso della libertà. Così che si è trovato irretito in una logica dove per sempre avrebbe scelto qualche altra cosa, pensando di essere libero. Beh, direi che quella storia ce la siamo portata finora. Non facciamo noi le guerre? Non siamo noi che invidiamo, mormoriamo, giudichiamo? Beh, dunque ci portiamo questo peccato originale, come lo chiama la dottrina della nostra fede. Un uomo con un peccato così grande, avendo tradito Dio, quando si sente chiamare da Dio a Adamo, Adamo si nasconde. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto, mi sono vergognato. Un uomo destinato a vergognarsi per tutti i secoli, ancora oggi si vergogna quando deve riferirsi a Dio, tant'è che nella sua rinnovata libertà ha messo Dio da un'altra parte. A Dio non c'è, così siamo liberi. E liberi di fare cosa? Ma torniamo ancora a noi. Allora Dio, quando ha visto che l'uomo si era messo da parte, pure lui si è messo da parte. Non si è mostrato più. Ha cominciato però a suscitare nel cuore delle generazioni un desiderio incontrollato di santità, di vita eterna, di bene. Insomma, un desiderio che supera sempre l'uomo e anche il suo peccato. Finché un giorno, in una circostanza drammatica, incontra in un mistero, in un rovito ardente, Mosè, lo chiama e comincia a parlare con lui. Mosè non vede Dio, però ne sente la voce, però capisce che quella voce lo riguarda, capisce che quello che lo riguarda È importante per tutti, un nome, un'identità, una vocazione, una missione per il suo popolo, veramente per la liberazione. E si mette così a camminare anche lui per obbedire alla voce di Dio. Ma Dio non si mostra, anche stavolta. Allora Mosè, che come Adamo, anche lui è gravato dal dubbio, dal sospetto che viene dal peccato, come faresti tu? O come fa l'uomo di questo secolo che dice «se non vedo non credo»? Allora Mosè ha detto a Dio, Signore, va bene, io ci sto, faccio quello che dici tu, andrò, farò, dirò, mi caricherò sulle spalle questo peso che è insormontabile a dire il vero, salvare il tuo popolo dal faraone, cioè salvare con la fede un uomo che è gravato da una schiavitù per l'economia e per la politica dell'Egitto, ci andrò lo stesso, ma tu fammi vedere la tua gloria. Sapete che gli ha chiesto Mosè? Gli ha chiesto a Dio, come faresti te? No, io mi avvicino al corpo di Cristo, alla preghiera, ma tu fammi vedere la tua gloria e fammi vedere pure io se ce l'ho questa gloria, se sono capace della tua gloria o se sono così come mi sento, cioè un estraneo, ignorante, incapace, dimenticato persino, tutte le volte che sto male, no? Penso, ma tu veramente mi ami, Signore? Allora Dio dice, non la puoi vedere la mia faccia né la mia gloria, però io ti metto nella fenditura di una roccia, io passerò e coprirò questa fenditura con la mano. Tu non vedrai il mio volto, ma vedrai le mie spalle. Sai cosa vuol dire? Tu non saprai proprio chi sono subito, ma vedrai il mio passaggio nella storia, cioè capirai che cosa sono capace di fare nella tua vita. La crederai. Le impronte che lascerò nella tua esistenza ti convinceranno. E così accade, e così il Signore passa davanti a Mosè. Ma Dio, che poi ha continuato a guidare la storia, in mezzo ai peccati degli uomini, alla poca fedeltà di alcuni, alla sofferenza dei profeti che hanno ricordato la sua fedeltà al popolo e non sono stati creduti e per questo sono morti, come sempre è accaduto, e purtroppo come sempre accade. Chi si mette al servizio di Dio si dimentichi della gloria, si dimentichi delle celebrazioni, piuttosto porti la croce come Gesù ci aveva detto e lo seguo ogni giorno. Beh, a un certo punto Dio ha avuto così pietà per l'uomo che ormai era proprio appesantito dal peccato da andargli incontro con una immagine che l'uomo potesse riconoscere, quale? Quella dell'altro uomo. Non era in relazione lui, non ci ha fatti in relazione a sua immagine e somiglianza, e dunque chi avremmo dovuto incontrare? Un dinosauro? Non l'avremmo compreso. No, un uomo riconoscibile, per quanto sia un peccatore, per quanto ti faccia del male, magari è il tuo nemico, ma lo vedi che è un uomo, è come te. Bene, Dio allora ha cominciato a parlare come parlano gli uomini, ed è apparso all'uomo come un uomo, mandando il suo figlio. E così allora tutti noi abbiamo ricominciato a sperare, a credere. Abbiamo visto che la madre di quest'uomo, non capendo nulla di quell'annuncio, ha detto «Sì, ci sto, non ho dubbi, non ho sospetti, io sono d'accordo. Ecco, io sono la serva del Signore». E questo ci ha insegnato a dire a nostra volta «Pure noi siamo tuoi servi, pure noi vogliamo seguirti, anche noi vogliamo fare questo tratto della storia». E questo uomo ha fatto una cosa incredibile, è morto per noi, sì, ma tu non lo sai che vuol dire che è morto per noi. È successo così tanto tempo fa che non ti viene in mente che quella morte riguardi anche te. Eppure, quando tu ignaro partecipi all'Eucarestia, quando tu dubbioso e incapace di vedere Dio in faccia partecipi all'Eucarestia, c'è un momento in cui il sacerdote, spezzata l'ostia, separa le due parti. E dice, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Sai cosa fa Dio là? Non mette più te nella fessura della roccia per chiudere con la mano la tua vista, ma apre la roccia e ti guarda con il cuore trafitto del figlio. Ti guarda in mezzo alla volontà del figlio fatta a metà, spezzata, perché tu ci creda. Dio ti spia. Per dirla così, ti guarda con amore in verità, da questa fessura, e questa fessura è il cuore di Cristo. Quale peccatore potrebbe pensare che Dio, guardandoti da quella fessura, voglia odiarti, voglia cancellarti, voglia schiacciarti? Chiunque si senta guardato da Dio in mezzo a questa realtà del cuore di Cristo non può che immaginarsi di essere chiamato, convocato, preso sulle braccia, come dice Osea, a proposito di Dio con Efraim, portato fino alle guance, con grande amore, con grande desiderio da parte di Dio che non ha bisogno di desiderare. Tu capisci allora, non sei più come Adamo che dici no, mi sono vergognato, mi sono nascosto, e se lo fai sei uno stolto. Se dici a Dio mi vergogno di te, sei uno sciocco. Se Dio non si è vergognato della tua umanità per venirti a cercare nella carne, dove vai tu? Dice il Salmo, dove fuggire dalla tua presenza? Dove andare lontano dalla tua mano? Allora tu dirai, ma io ho capito questo, no? Ma come si fa proprio a sperimentarlo, a sentirlo? Io me ne vado a casa, ma me ne scordo queste parole. Allora ti dice la Chiesa, c'è lo Spirito Santo, lui si incarica di ricordarti tutte le cose quando è necessario. Vai pure a casa, torna anche nell'inferno dei tuoi giorni, nelle tue paure, nelle tue delusioni, in tutte le cose che ti hanno ferito. Guarda che lo Spirito non dimentica quello che Dio ha promesso. E se viene a trovarti, pure lui, come il figlio, non viene a schiacciarti, ma viene a consolarti. Per questo lo chiamiamo il Consolatore. Cioè ha la capacità di farti vedere la verità, e la verità, l'abbiamo detto all'inizio, è accettabile, è la bugia che ti dà il sospetto. Allora tu dici, ma allora cercherò lo Spirito, ma verrà, lo chiamerò, lo invocherò, ne sperimenterò la presenza. Guarda com'è semplice la storia, amico mio, guarda come Dio l'ha fatta semplice per te. Nessuno possa dire che questa legge è difficile, guarda che dice. E San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, quella che abbiamo ascoltato, dice: fratelli, siate gioiosi e tendete alla perfezione, cioè al compimento, non pensate alla perfezione, il compimento, ma mettete al compimento la storia che vivete, qualche volta i verbi sono difficili. Anzi, dice San Paolo, fatevi coraggio a vicenda, che è il contrario di maltrattarvi, giudicarvi, allontanarvi, eccetera. Abbiate addirittura gli stessi sentimenti. Anzi, vivete in pace. E se vivete in pace, dice Paolo, il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Sai che cosa sta dicendo? Vivete nella fiducia in Cristo, che è la pace. E il Dio Padre, che è anche il Dio dell'amore, cioè colui che manda lo Spirito, verrà ad abitare nella tua vita. Non dovrai più cercarlo chissà dove, nei fatti, nelle parole, nella storia, nei pensieri, nelle aspirazioni, nei desideri. Dove puoi arrivare e dove non puoi arrivare, lui compirà quello che ti manca, e quando l'avrà compiuto e tu morirai, lui salverà con te le aspirazioni, i desideri, i pensieri e tutto quello che ti ha riguardato, perché nulla si perda di quello che hai. Così ci ha amati Dio, in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Padre Santo e Misericordioso, un mirabile disegno hai inaugurato per la nostra salvezza. E quando noi abbiamo peccato, ci siamo allontanati in qualche modo, o persino abbiamo dubitato della tua esistenza, tu ci sei venuto incontro in tutti i modi possibili. Hai animato il nostro desiderio. Ci hai fatto compagnia nelle notti difficili. Hai sempre riseminato la speranza, là dove noi pensavamo di rimanere da soli. Ed ora in questo momento in cui celebriamo la tua magnifica relazione trinitaria, tu vieni in soccorso alla nostra debolezza e degnati di ascoltare le nostre preghiere ed esaudirle. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per la Chiesa ti chiediamo un tempo nuovo di rinascita dopo la purificazione dai peccati. perché continui a parlare al cuore degli uomini con franchezza, senza raggiri, senza parole difficili. Tutti sappiano che tu in Cristo ci hai amati e nello Spirito Santo ci raggiungi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, chiamati anche noi ad essere martiri, testimoni di questa grande bellezza che tu hai inaugurato con la passione, morte e resurrezione del tuo Figlio, ti abbiamo tradito innumerevoli volte. Abbiamo preferito le cose che ci aggradavano. Abbiamo dubitato della tua presenza. Men che meno abbiamo onorato il tuo nome. Ma tu che sei buono e perdoni, dacci la possibilità in questo tempo di rimediare alle nostre colpe. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda con compassione agli uomini e alle donne di questo tempo che vivono nella paura, schiacciati dai cataclismi, dalla guerra, dalla povertà, dalla solitudine, ma anche quelli che vivono abbandonati a causa dei mali che attraversano le famiglie. Non permettere che gli uomini dubitino mai del tuo amore. Mostrati ai tuoi figli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, il tuo Spirito buono ci ha convinti della gloria alla quale siamo chiamati e che pure già portiamo in noi come una promessa. Eppure siamo insidiati dal maligno in molti modi. Sempre ci mette alla prova. Ma tu liberaci dalle sue insidie. Tienici al riparo dalle sue logiche perverse. Fa che possiamo conoscerti e incontrarti e celebrarti anche nelle nostre relazioni. Liberaci da ogni maleficio. Impedisci alla nostra lingua di giudicare e di mormorare, sia solo per la lode del tuo nome. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.